1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le prime pagine dei giornali di quest'oggi sono sostanzialmente, per quanto riguarda i titoli di apertura, divisi su due argomenti: le elezioni e la situazione in Ucraina. E così anche per Avvenire, il primo quotidiano di cui iniziamo a guardare come di consuetudine la prima pagina e la fotografia che risalta in prima pagina, in modo così da avere un po' il mood di quello che per queste testate sono i fatti del giorno. Vi dicevo, elezioni e Ucraina, e in effetti per l'Avvenire il titolone è "Voto, ultimi inciampi, la campagna elettorale si chiude con le parole fuori luogo di von der Leyen sull'Italia e di Berlusconi su Putin. Meloni, cambiamo il paese, Letta, rimontiamo e vinciamo, Calenda, in campo per Draghi, Conte, Movimento 5 Stelle è vivo". Per quanto riguarda invece l'Ucraina, il titolone è "Crimini di guerra e referendum falsi, l'ONU accusa esplicitamente la Russia, violati anche dei bambini, nel Donbass un voto forzato". E la fotografia è quella di un militare, probabilmente uno di quelli che sono stati richiamati in questi giorni dopo le dichiarazioni di Putin. La Stampa, la prima pagina, il titolo è "Per le elezioni, per il mio PD la rimonta è possibile, intervista con Letta, la destra moderata è una balla, Meloni si immagina premier, l'Unione Europea rimbalza Salvini, gaffe di Berlusconi sulla Russia, Conte, noi grillini contro l'austerità, Calenda, siamo l'unica voce nuova". Per quanto riguarda le fotografie di prima pagina, sono due: uno è relativo alla fuga dal Libano, decine di siriani annegano, i migranti perduti, e cioè sono le fotografie di due di questi migranti inginocchiati mentre stanno per pregare. E la seconda foto di prima pagina della Stampa è in piazza senza velo, in Iran prime crepe nel regime degli Ayatollah, e c'è la foto di manifestanti iraniane contro il velo. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, il titolo di apertura e la fotografia di prima pagina coincidono. C'è una fotografia che ritrae la Meloni con un viso un po' spiritato, Silvio Berlusconi con una faccia un po' dubbiosa e Salvini con la faccia, con la sua faccia. Più gente va a votare, più la destra rischia. Report con tre scenari: alle destre serve il 43% per una maggioranza larga, con il 38% non c'è governo. E quindi il Movimento 5 Stelle per la scusate, il Fatto Quotidiano. Ciumbia, che lapsus. Il Fatto Quotidiano apre senza se e senza ma con le elezioni. Il Manifesto è l'unico quotidiano che apre con le manifestazioni dei Fridays for Future. Cambiamo aria è il titolone di apertura. Torna lo sciopero globale dei Fridays for Future. In Italia, da nord a sud, decine di migliaia di giovani in piazza per il clima e la giustizia sociale. Un'onda verde che non ha l'età per votare interroga la politica. In primo piano anche i diritti civili e l'alternanza scuola-lavoro. Il foglio, come pezzo di apertura, anche lui sceglie le elezioni. Il guaio di un'Italia guidata dai complottisti, è un articolo scritto dal direttore Cerasa. Il pericolo della coppia Salvini-Meloni non è ciò che li divide, ma ciò che li unisce. Buon voto a tutti, è l'augurio del direttore del Foglio. Come sapete non ci sono fotografie, in prima pagina c'è una vignetta. La vignetta ritrae un Salvini che dichiara: tranquilli amici, la Lega farà un risultatone, prenderemo il triplo dei voti di Calenda e il decuplo di Di Maio, o 100.000 volte il peso in grammi di una oliva ascolana. Pensate un po'. E questo era il Foglio e la sua prima pagina. Il Corriere della Sera: ultima sfida su Europa e Putin. Meloni, noi uniti tuteleremo l'interesse del paese, Letta, il lavoro al centro, possiamo vincere. E per quanto riguarda la fotografia con cui apre il Corriere della Sera la sua prima pagina, è la foto del bacio con il fidanzato postata da Saman su Instagram tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, è la fotografia che in pratica sembrerebbe essergli costata la vita. Per quanto riguarda il Domani, apre con una prima pagina multicolore, nel senso che sotto il titolo L'Italia che verrà, domani gli elettori decideranno chi guiderà il paese in un momento difficile come pochi altri, ecco come sono cambiate le preferenze politiche attraverso i decenni, dossier speciale sul voto, è un enorme grafico colorato che rappresenta la percentuale di voti ottenuti dai partiti politici nelle elezioni nazionali dal 48 al 2018. In grigio la Democrazia Cristiana, in rosso i partiti di sinistra, in blu e azzurro quelli della destra. E quindi c'è questo enorme grafico, nessun articolo, in prima pagina questo, che effettivamente è di grosso impatto visivo per quanto riguarda il Domani. La Repubblica: non votate gli amici di Putin, Zelensky agli italiani. Shock in Europa dopo le parole di Berlusconi a favore del dittatore di Mosca. Il portavoce del presidente ucraino: scegliete chi ha i gusti, i giusti principi morali. Borrell: un europeo non può dire certe cose. Meloni ha un problema in più con i due scomodi leader di Lega e Forza Italia. Letta: difendiamo la Costituzione. Stop ai fondi dell'Unione Europea per chi viola i diritti. La destra contro la von der Leyen, si dimetta. E per quanto riguarda la fotografia, è la stessa fotografia del Corriere, ovvero il bacio di Saman, morire per un bacio, il padre uccisa per l'onore. Il Sole 24 Ore: extra costi, 23.000 cantieri a rischio. La denuncia dell'ANCE: da energia e materie prime aumenti per 5 miliardi, gli ostacoli per le imprese, pagamenti incerti e rinunce della PA a chiedere, la pubblica amministrazione a chiedere fondi. La fotografia dall'Europa dell'Est verso Belgio, Spagna e Portogallo: portare la produzione in paesi dove arrivano le navi gasiere e dove il caro energia è meno pesante. La Volkswagen pronta a spostare gli impianti. Questa è la prima pagina tra titolone e fotografia del Corriere della Sera. E passiamo ai giornali della destra. Il Giornale, come è ovvio, il Giornale fa campagna elettorale. Parla Berlusconi: Forza Italia determinante per la nuova maggioranza, il leader azzurro deluso dall'involuzione politica di Putin. E poi Salvini e Meloni, leali. Letta, sventurato, gestirà una sconfitta sanguinosa. Attacco della von der Leyen, Tajani, una caduta di stile. Nessuna invece nota sulle uscite di Berlusconi, che invece troviamo su tutti gli altri giornali. Qua c'è tutta una intervista loro e vabbè, d'altronde il suo giornale può anche fare quel che gli pare. Libero: le ultime verità di Salvini, bollette bloccate e autonomia, ecco le cose da fare subito. Il leghista: vi spiego come sarà la flat tax e con Giorgia lavoreremo a lungo insieme. La fotografia ritrae un Salvini con le mani giunte. Invece per quanto riguarda la verità, l'Unione Europea minaccia gli italiani, attenti a come votate. Ursula von der Leyen a gamba tesa, se le cose andranno in una direzione difficile abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria. Il centrodestra insorge, Mattarella invece non ha nulla da eccepire. Pesante ingerenza alla vigilia delle elezioni. Questo è il titolone di apertura della Verità. La fotografia ritrae Pino Insigne, insultato perché ho presentato la Meloni. Se non sei di sinistra ti cancellano dalla televisione. La foto più inquietante invece, che troviamo sempre in prima pagina, la cito perché è veramente, insomma, definirla fake è abbastanza facile. È a corollario di un articolo di Mario Giordano: col cavolo che l'aborto è un diritto, i fetici dicono già che cosa gli piace. Ed è la fotografia di un'ecografia, e chiunque ha visto un'ecografia può intuire che perlomeno è stata un po' ritoccata. Sembra la fotografia di un bambino di 3 anni e invece viene spacciata come la fotografia di un feto. E chiudiamo per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. E ragazzi, ieri l'Italia ha vinto contro l'Inghilterra, neanche contro l'ultima squadra del ranking europeo, Nation League, gioiello di Raspadori, Inghilterra battuta 1-0, lunedì in Ungheria ci giochiamo la semifinale. E la fotografia non poteva che essere la fotografia di Raspadori esultante dopo il gol, ma vi cito anche un'altra foto, perché ieri c'è stata una partita di tennis di quelle che si ricorderanno anche in futuro, ovvero l'ultima partita di Federer. Re Federer saluta il tennis, ultimo show con l'amico Nadal. Effettivamente è stata una bella partita da vedere. Ah, Maignan è un guaio, un mese fuori, il Milan rischia Tatarusano. Ah, questa non la sapevo. Va bene. Questa è la scorsa sui titoli di apertura dei giornali di quest'oggi e le fotografie della prima pagina. Ora li rimettiamo a posto e entriamo invece dentro i giornali.
In cui qualcuno me l'aveva detto, ti lanci nel vuoto solo per l'ebbrezza di volare 6 secondi contro vento, salti ma non guardi sotto, stavolta no, non ti raccolgo, che a me il libero arbitrio è meglio, se stavolta me lo strappo me lo tolgo. Non impari mai dai tuoi errori, non impari mai dai tuoi sbagli, non impari mai, inciampi e cadi e non impari mai, con gli occhi grigi nemmeno frasi li dipingi, non era l'ora di imparare, dopo mezzanotte sono in grado solamente di sbagliare. Pensi a un'altra fingo di non essermene accorta, sì lo so che non è bello però non importa, quindi poi sono rimasta poche ore quanto basta, tanto il nome tuo domani chi se lo ricorda. Tu che ne sai cosa sono due mani intrecciate o le notti passate, solo io, solo te, quando si spegne la luce sul fondo degli occhi, tutto quello che tocchi già non sa più di te. Scusa, non me lo aspettavo, se ti chiedo tempo tu mi chiedi male, ma lo sarà controsenso, ma non pensa adesso quello che è successo, sullo specchio il tuo riflesso, su di noi ci avrei scommesso invece abbiamo perso. Mi innamoro a letto, sarà brutto ma chi se ne frega, dopo tutto vesto nero perché sono in lutto. Maledetta sera, mente prigioniera, da sole una tempesta insieme una bufera, manchi già da ora, nulla mi consola, tonic, lemon soda, esci che ti passa, che poi se ripensi bene manco lui ti basta. Pensi a un'altra fingo di non essermene accorta, sì lo so che non è bello però non importa, quindi giorni poi sono rimasta, poche ore quanto basta, tanto il nome tuo domani chi se lo ricorda, tu che ne sai cosa sono due mani intrecciate. Sul fondo degli occhi tutto quello che tocchi già non sa più di te.
Sfumiamo Faia El Degui, una giovane italiana di seconda generazione, e veniamo ai giornali nel loro interno. Come vi dicevo nella rassegna dei titoli, il Manifesto è l'unico che apre con i Friday for Future, e allora andiamo a vedere anche cosa scrive sulle manifestazioni di ieri. Un articolo di Roberto Maggioni, questo mi sembra di conoscerlo. Da nord a sud, tre anni dopo le prime manifestazioni, Fridays for Future ha riportato in piazza decine di migliaia di giovani. 80.000 diranno gli attivisti a fine giornata. Un movimento che fin dalla nascita aveva detto che la giustizia climatica è connessa a quella sociale, ieri ha allargato definitivamente gli orizzonti dicendo con forza che la lotta per il clima è connessa alle lotte per i diritti civili, sociali e lavorativi. Questa generazione sarà un'opposizione naturale per chiunque da dopodomani governerà l'Italia. Questo l'incipit dell'articolo di Maggioni sul Manifesto. E l'altro giornale che dà uno spazio rilevante alla manifestazione di ieri è Il Domani. Il Domani, dove troviamo un lungo articolo: le prime elezioni climatiche sono già un'occasione persa, così titola il pezzo di Ferdinando Cotugno. Non sono bastati gli appelli degli scienziati né le raccolte firme della società civile, per non parlare delle manifestazioni come lo sciopero globale di ieri. La politica italiana ha confermato nella campagna elettorale 2022 la sua distanza rispetto al riscaldamento globale. L'unico elemento legato al clima durante questi mesi di caccia al voto e costruzione del consenso è stata la realtà fisica della crisi. Il fatto che l'Italia continua a essere uno dei paesi più vulnerabili e colpiti da eventi estremi. Uno degli ultimi atti di Draghi come Presidente del Consiglio, non dimissionario, era stato andare a Canazei dopo il collasso della Marmolada, un attimo prima della turbolenza politica che ci avrebbe portato al voto. La campagna elettorale è passata attraverso la siccità e varie ondate di calore consecutive, senza mai trasformare l'angoscia degli italiani in un vero tema politico. Nemmeno l'ultima tragedia, l'alluvione delle Marche, è entrata nell'agenda del leader. Se ne è parlato giusto il tempo di un ciclo di notizie e di tweet, prima di passare ad altro. Poi l'articolo di Ferdinando Cotugno continua, per andare a chiudere così. Sofia Passotto è una delle attiviste più preparate e ascoltate di questa galassia. In questi mesi ha fatto un intenso lavoro per disinnescare la sfiducia nell'atto stesso di votare di molti dei suoi tantissimi follower su Instagram e TikTok. Però sono ugualmente delusa di come la politica è arrivata a queste elezioni, dichiara Sofia Passotto. Dopo anni di elaborazione globale sul tema a livello politico, culturale e accademico, qui in Italia spesso non si va oltre la richiesta di un generico aumento delle rinnovabili o della sburocraticizzazione delle autorizzazioni. Sono sicuramente cose importanti, ma dovrebbero essere anche il livello minimo del discorso. Invece in Italia sono ancora presentate come idee d'avanguardia. Il fatto di usare concetti così generici alla fine non è tanto diverso dai greenwashing che fanno le aziende. I programmi dei partiti, nella maggior parte, erano esattamente questo: greenwashing politico. Per il movimento ora si apre una nuova fase, un orizzonte di costruzione diverso. La stagione dei cortei è una fase storica che ha avuto il suo ciclo e va a esaurirsi, spiega Modugno, che a Bari sta infatti provando a sviluppare un formato nuovo che vada oltre l'idea dello sciopero. legato alla partecipazione delle scuole e alla formazione. All'orizzonte però c'è sempre la politica, dice Pasotto. I nostri primi rappresentanti stanno entrando nelle istituzioni in questi anni, anche se sono ancora pochi. Sono i primi passi. La politica non deve essere vista più come qualcosa che deve per forza essere fatta da qualcun altro. Possiamo farla anche noi, in prima persona, soprattutto se continuiamo a ignorarci. È ancora un'idea nebulosa e va superato lo scoglio di queste elezioni, ma la direzione sembra tracciata e non è così remota. Se non puoi farti ascoltare dai politici, diventa un politico. Dopo 4 anni di palestra nelle piazze, i tempi sarebbero anche maturi. E questo era appunto Ferdinando Cotugno sulle manifestazioni di ieri. E veniamo a qualche articolo sulle elezioni incombenti, ormai ci siamo. Partiamo da La Stampa. La Stampa, dove sono andato a pescare un pezzo di Gabriele Romagnoli. Dal vertice dell'Unione Europea al tinello di una casa di periferia, un impegnativo categorico attraversa il continente. Chiedi scusa. Il capo della Lega, Matteo Salvini, lo pretende dalla Presidente della Commissione Europea, a nome del popolo italiano, di cui rappresenta, stando ai sondaggi, un esponente su 10 e solo tra quelli che vanno a votare. Il sindaco dell'Isola del Giglio, Sergio Ortelli, di fronte al fatto che l'ex comandante Schettino sulle sue coste è ritenuto sinonimo di disastro e codardia, esca dal carcere per un lavoro esterno, riconosce che così vuole la legge, ma vorrebbe almeno che, varcando la soglia, ammettesse il proprio misfatto. C'è sicuramente in questo preciso istante un genitore in una o più parti del mondo che reagisce alla bravata di un figlio imponendo la pena accessoria. Chiedere scusa, appunto. È un riflesso condizionato, un rito, una cerimonia laica che non indaga sulla disposizione interiore di chi vi prende parte. Il pentimento è questione di coscienza, le scuse di forma. Infatti richiedono formule e non dimostrazioni di comprensione o resipiscenza. L'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, che ha sede a Napoli, ma non perché l'istituzione abbia natura borbonica, ha sanzionato un conduttore che appare alla televisione pubblica, Marco da Milano, imponendogli di leggere una dichiarazione precompilata che aveva il senso di un'offerta di scuse per aver violato una regola. Il linguaggio del corpo, l'intonazione della voce, le parole a seguire possono spesso dimostrare che chi si scusa non è veramente convinto di aver commesso un errore, anzi, lo fa per poter proseguire nella sua vita e nelle sue occupazioni, perché l'autorità genitoriale o per le comunicazioni è poi soddisfatta così. Modificare davvero la mentalità altrui richiederebbe un'attività orwelliana da 1984, o quella che in Arancia Meccanica si definisce la cura Lodovico. Cose da sistemi totalitari, certo. Il capo chinato e la pronuncia delle frasi convenuta assolvono la necessità di un potere meno forte, cui basta che la sottomissione venga inscenata. In fondo l'atto non è di per sé definitivo. Il perdono è sempre riservato al destinatario delle scuse. È una concessione, non una conseguenza. Ecco allora il dribbling, la trovata della fantasista che sfugge alla marcatura del dovere. La sostituzione dello scusa con le scuse. Magistrali interpreti d'attualità, Nunzia De Girolamo, che avendo alluso a possibili spacciatrici d'utero a Scampia, ha quasi inevitabilmente addotto l'estrapolazione di quell'espressione dal contesto. E poteva mancare Silvio Berlusconi, che parlando di persona per bene che Putin avrebbe mandato a sostituire Zelensky, riferiva quel che altri raccontano, non lui. Scusate, siamo noi che capiamo male. E questo era un pezzo di Gabriele Romagnoli, in effetti in un giorno come quest'oggi, dove, come avete sentito, i giornali sono pieni di richieste di scusa, dalla von der Leyen a Berlusconi, tutti dovrebbero chiedere scusa. Continuiamo ancora sulle elezioni. Il pezzo che troviamo sul Fatto Quotidiano di Gianluca Roselli, ed è questo pezzo a pagina 7, Qualcuno aiuti Berlusconi, ha bisogno di un amico. No, il pezzo di Pino Corrias. Ma il dottor Berlusconi Silvio, proprietario di uomini e anime, aziende, ville, villoni, panfili, aeroplani, parchi, cavalli, forziere di gemme preziose, mogli vere, mogli finte, bodyguard, avvocati, medici, commercialisti e 999 pupe archiviate in agenda, ce l'ha un amico che sia uno? Uno che gli dica, fai il bravo, ritirati, passa una settimana di massaggi alle Bermuda, fatti un sonno in Costa Smeralda, un volo tra le Ande innevate, un ricovero detox in Normandia. Ma per favore, interrompi il carvario delle tue apparizioni in pubblico, tra le plebi elettorali e televisive, dicendo cose depensate, come l'altra sera davanti a un Vespa Bruno annichilito che faceva pure finta di non vederti, di non sentirti, quando dicevi che Putin voleva sostituire Zelensky con persone per bene, come se il mattatoio Ucraina fosse il consiglio di amministrazione di una squadra di calcio in crisi. E dicevi che le repubbliche del Donbass hanno chiesto aiuto a Putin e lui è stato spinto dalla popolazione e dai suoi ministri a inventarsi questa operazione speciale. Povero Putin, povero Berlusconi. Martedì scorso in Piazza del Popolo a Roma, direbbe l'amico, ti hanno trasportato di peso sul palco, ancorato davanti al microfono, dove hai detto siamo amici dell'Europa e dell'America, ma non della Cina che è ancora comunista, vibrando nella voce e aspettando l'applauso che non c'è stato, per poi essere accompagnato per mano da Tajani Antonio verso il retropalco, con una Ronzulli licia a controllare che non gli andasse a sbattere sugli spigoli della Meloni, che intanto avanzava per prendersi la scena e pure i tuoi voti. Per non dire del favoloso disastro che hai combinato a Rete 4 tre settimane fa, nella Plaza dei Diritto Rovescio e Toros, condotto da uno dei tanti che hai personalmente peggiorato, del Debbio Paolo, un tempo figlio illuminato della Pontificia Università della Croce, e che oggi mette in croce i più disgraziati, li blandisce e li aizza. E intanto se li mastica per il piacere delle casalinghe. Due ore di sudori freddi è durata quella finta intervista, tu completamente fuori controllo che ti perdevi in risposte chilometriche e prive di senso, il regista e i montatori in crisi isterica a forza di tagliare e rimontare. Persino la barzelletta, che in studio durava 9 minuti, l'hanno tagliata a meno di uno, ma lasciando intatto la tua migliore battuta della sera, l'unica purtroppo involontaria. L'ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio, nel 2008, con il pubblico dei social impazzito a chiederti «prima di Cristo o dopo?» e il mesto del Debbio a farti da spalla, come ai vecchi tempi, quando ti teneva con deferenza il cappotto. Insomma, stai per compiere 86 anni, direbbe un amico. L'hai passata liscia quando con la televisione commerciale hai rimbambito l'Italia e con il partito personale l'hai incanaglita. Invece di fallire, sei diventato il più ricco. Goditi gli spiccioli e riposa. Magari prova con un libro. Magari non te lo ricordi, ma quasi tutte le case editrici sono tue. E questo era l'invocazione di Pino Corrias a Berlusconi affinché si cerchi un amico. E andiamo a recuperare il manifesto, dove a pagina 15 c'era un articolo sull'estrema destra di cui volevo darvi conto, e allora non ve ne do conto adesso perché sennò verrei interrotto dalla pubblicità. Mando la pubblicità e ve ne do conto dopo. Allora, rieccoci, ci eravamo lasciati con il manifesto, no? Vi annunciavo questo pezzo di Antonio Di Lellis. Allora, l'estrema destra alle porte e l'antifascismo reale. Attorno all'identità di una destra, ieri estranea al patto costituente ed oggi proiettata al governo, si avvita l'ultima rappresentazione regressiva della democrazia italiana. Nel cuore di una crisi globale resa tempesta perfetta dalla guerra, grande assente della campagna elettorale, ma risultante ultima ed esito esiziale delle contemporanee e complementari crisi economico-sociale, ambientale e sanitaria, il post-fascismo italiano si propone come alternativa di sistema, non certo del sistema di produzione e redistribuzione della ricchezza, tutt'altro, tantomeno come alternativa al sistema di alleanze internazionali. Su questi punti dirimenti gli eredi di Salò hanno già dato da oltre mezzo secolo ampie garanzie. In una conferenza stampa del 28 novembre del 51, l'allora segretario missino Augusto De Marsanic annunciò ufficialmente l'accettazione della NATO come sistema militare difensivo anticomunista. Una posizione ribadita l'11 agosto del 70, quando Almirante in Parlamento affermò: abbiate la bontà di riconoscere che il patto atlantico è insostituibile come noi crediamo. E poi continua questa analisi che troviamo sul manifesto. Nei passaggi critici della storia d'Italia, l'estrema destra ha rappresentato sempre un dispositivo di riserva attraverso cui si è manifestato l'eterno sovversivismo delle classi dirigenti, indicato da Antonio Gramsci, classi dirigenti estranee alla Costituzione, almeno quanto alla destra post-fascista, con cui condividono l'avversione alla democrazia conflittuale, evidenziata dalla lotta contro i diritti dei lavoratori che hanno fatto dell'Italia il paese ultimo nella classifica dei salari e primo in quello della precarietà. L'ostilità al rafforzamento dello Stato sociale, dalla guerra al reddito di cittadinanza fino al definanziamento di sanità e scuola, la lotta all'equità fiscale, la flat tax che cancella la progressività delle imposte stabilite dalla Costituzione, la difesa del corporativismo come linea di indirizzo economico a spese delle risorse pubbliche dello Stato. È questo liberismo reale che ha prodotto e alimentato un sistema regressivo, il sovranismo, che si pone oggi come negazione, antitesi e sostituzione del principio costituente della sovranità popolare nata dalla Resistenza. Una pratica liberale che ha umiliato il lavoro, l'ambiente, la salute e la ricerca scientifica, concentrandosi sull'espansione dei consumi individuali anziché su quelli sociali e determinando l'allargamento esponenziale delle disuguaglianze in tutto il mondo. Per contrastare la destra reale, un soggetto molto più esteso e profondo, ebbe a dire Aldo Moro negli anni 60 della sparuta ridotta Messina, non servono gli appelli elettorali, peraltro sempre meno credibili, della sinistra di mercato contro il pericolo autoritario che minaccerebbe la democrazia liberale. È invece indispensabile un ritorno alla radice storica dell'antifascismo come teoria dello Stato, ovvero come scudo protettivo, unitario e di emancipazione delle classi subalterne, delle persone più deboli e discriminate. Un vasto programma, la Costituzione, con profonde radici e ampio consenso. È un pezzo che trovate a pagina 15 del manifesto L'estrema destra alle porte e l'antifascismo reale, un approfondimento che appunto merita di essere letto. E continuiamo con il Domani, dove in merito alle elezioni, o perlomeno tangenzialmente, troviamo un articolo che ci racconta che la recessione fa crollare le borse, il voto italiano aggiunge incertezza e la tempesta perfetta delle banche centrali. Wall Street infila 4 sedute di fila negative, le borse dell'Unione Europea in rosso, i rendimenti sui titoli di Stato mai così alti dal 2013, i segnali della crisi accolgono il nuovo governo. E il pezzo di Giovanna Fagionato inizia così: il premier Mario Draghi, nella sua ultima conferenza stampa, ha detto di non vedere sintomi di una recessione in arrivo in Italia, ma la recessione rischia di essere globale o almeno occidentale, considerati i sintomi che i mercati sembrano vedere benissimo. Ieri il prezzo del petrolio, uno dei termometri delle crisi economiche, ha segnato il minimo da gennaio. Wall Street ha infilato la 4ª seduta di fila in negativo e l'indice Dow Jones ha toccato i minimi dal 2020. Dall'altra parte dell'Atlantico i mercati stanno reagendo alle decisioni della Federal Reserve, che ha prospettato un periodo di rialzi dei tassi di interesse più lungo del previsto e ha tagliato di ben un punto e mezzo percentuale le prospettive di crescita degli Stati Uniti. Gli effetti di quelle scelte vanno ben oltre i confini americani, a partire dall'indebolimento dell'euro e i minimi da 20 anni negli ultimi scambi con la valuta statunitense, nonostante la BCE, con i suoi rialzi del costo del denaro, stia cercando di sostenerlo. E qua, questo è l'incipit di questo articolo che lega la situazione economica, la recessione incombente con il voto italiano. Io direi che per quanto riguarda le elezioni, vediamo se mi ero segnato qualche cos'altro. Sì, c'era sempre dal Domani un pezzo sullo stile Orban. In questi giorni è successo qualcosa di preoccupante per i destini dell'Italia, anche a ridosso del voto. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno difeso Viktor Orban, condannato dal Parlamento europeo per avere in modo sistematico e progressivo violato i diritti delle minoranze, l'indipendenza della magistratura, l'autonomia e la libertà dei media. Orban ha vinto le elezioni, hanno detto, ma il punto è proprio questo. La democrazia non è fatta solo di elezioni libere, ma di istituzioni indipendenti che controllano il governo e garantiscono i cittadini, i quali, per poter votare liberamente, nella sostanza e non solo nella forma, devono anche potersi informare in modo completo e libero. E per potersi candidare devono avere la certezza che non saranno perseguiti per le loro opinioni. Si chiama democrazia liberale, dove l'aggettivo liberale sta per separazione dei poteri, secondo gli insegnamenti di Montesquieu, onde evitare la tirannia della maggioranza. È stata nei secoli una grande conquista dell'Occidente, a presidio delle nostre libertà, ma da qualche lustro è in difficoltà per l'emergere di forze populiste e di estrema destra che la mettono esplicitamente in discussione. Proprio Orban ha coniato l'espressione democrazia illiberale, un ossimoro, perché senza garanzie e separazione dei poteri, ripetiamolo, della democrazia rimane il simulacro. Vale a dire, l'importante è vincere l'elezione. Meloni e Salvini hanno confermato che questa è anche la loro posizione. Un articolo di Emanuele Felice che continua e che spiega perché secondo lui lo stile Orban delle destre, anche delle destre italiane, è una minaccia per la democrazia. Io direi che con le elezioni ci fermiamo qua e apriamo una pagina invece relativa all'Ungheria. L'Ungheria di Orban ne abbiamo appena parlato, è relativa alla Ucraina e lo facciamo tirando il fiato con un brano di Alina Pash, non so se ve lo ricordate, è la cantante ucraina vincitrice dell'Eurovision che oggi all'alba dei 7 mesi dallo scoppio della guerra ha lanciato una canzone con un video. Un brano che ha già conquistato la classifica nella lingua madre dell'artista. Anche le donne ucraine, ha dichiarato la cantante, sono coinvolte nella guerra allo stesso modo degli uomini. Qualcuno difende l'Ucraina sul fronte militare, qualcuno sul fronte culturale. Io non voglio farmi da parte. Shadows of Forgotten Ancestors, il titolo della canzone è questo, è un passo nella mia lotta. Questo è il mio messaggio di libertà e cultura attraverso l'arte, come una guerriera armata di musica e parole. Intanto che metto a posto i giornali, ce ne ascoltiamo perlomeno uno scampolo.
Culture, the Ukraine, the people, the bravest souls.
Ce la teniamo in sottofondo e partiamo per quanto riguarda qualche pezzo relativo all'Ucraina e alla situazione legata alla guerra con quello che scrive Adriano Sofri nella sua piccola posta sul Foglio. Anche a Zaporigia gli occupanti russi si prendono cura del generoso referendum popolare. C'è qualche fraintendimento. Non sulla sostanza. Il referendum è un'ignobile violenza e grottesca. E la pretesa di usarne il risultato per far passare la resistenza ucraina come un attacco diretto al territorio russo. Putin è un buffone, oltre che un criminale. Ma Zaporigia è il nome dell'oblast, la regione e del suo capoluogo. Una città che prima della guerra contava più di 700.000 abitanti e che è saldamente in mano ucraina. Il fraintendimento ulteriore riguarda l'uso del nome di Zaporigia anche per la centrale, che si trova in mano russa nella cittadina di Enerdodar, a 54 km di distanza dal capoluogo. L'esercito russo si impadronì di gran parte dell'oblast tra il 24 febbraio e il 4 marzo, quando anche Enerdodar e la centrale furono occupate. La parte settentrionale tenuta dagli ucraini comprende, oltre alla città capoluogo, la cittadina di Ulianipole, che oggi si trova praticamente sul fronte ed è fra i bersagli più accaniti dei bombardamenti russi. La città di Zaporigia fu, tra la metà del 1500 e la fine del 700, la sede principale della comunità cosacca, che a Cortizia, la sua grande isola sul fiume Dnipro, costruì la sua maggiore fortezza. E a Ulianipole fu la città natale di Makhno, il rivoluzionario anarchico, la cui armata contadina tenne in scacco una serie di eserciti successivi tra il 1918 e il 21, quando fu definitivamente sconfitta dai bolscevichi, che aveva peraltro appoggiato contro le forze bianche. Due precedenti storiche, l'epopea cosacca e quella makhnovista, che l'Ucraina di oggi ha rivendicato con qualche forzatura al proprio nazionalismo. Ne riparliamo quando sarà conclusa l'operazione speciale di voto referendario russo e l'ordinario Rosatellum delle elezioni politiche italiane. Questo Adriano Sofri che mette un po' i puntini sulle i anche per quanto riguarda località e geografie che sentiamo spesso usare, come abbiamo capito, a sproposito. Veniamo all'Avvenire, che in un lungo articolo di Nello Sclavo parla delle prove di crimini di guerra trovati dall'ONU, abusati anche bimbi di 4 anni. La denuncia sui più piccoli sono avvenute sevizie che da sole varranno il processo davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Intanto resta alta la tensione anche in Moldavia. In migliaia chiedono la rimozione di Maya Sandu per aver messo lo Stato nelle mani di Bruxelles e degli Stati Uniti. Mentre a poca distanza sfilano i carri armati americani per un'esercitazione a ridosso della filorussa Transnistria, davanti al Parlamento di Chisinau a migliaia si chiedono la rimozione di Maya Sandu, la presidente invisa al Cremlino per aver messo il futuro dello Stato più povero e fragile d'Europa nelle mani di Bruxelles e Washington. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la Moldavia fa i conti con una tensione crescente. Dopo aver posto agli arresti domiciliari l'ex presidente Dodon, fedelissimo di Vladimir Putin, e dato la caccia ai leader dell'opposizione filorussa, il governo in carica sperava di aver disinnescato il golpe bianco con cui, secondo la Procura Generale, si sarebbe dovuta deporre Sandu per poi riportare nel palazzo presidenziale proprio Dodon. Le contestazioni esplose in questi giorni hanno il sapore dell'intrigo internazionale, con gli Stati Uniti che non sono stati a guardare. Migliaia di manifestanti denunciano l'inflazione fuori controllo. Per i diplomatici europei in Moldavia si è trattato della più grande protesta nel piccolo stato ex sovietico da quando, era il 2020, Sandu è stata eletta con una valanga di voti e la promessa di sconfiggere la corruzione e aderire all'Unione Europea. La Moldavia si trova ora in una situazione di morte clinica alla quale l'attuale governo l'ha portata, ha dichiarato Dinu Turcanu, un politico del partito di opposizione di Ilan Sor. La Moldavia acquista il gas dal gigante russo Gazprom in base a un contratto stipulato l'anno scorso. Il prezzo fluttua mensilmente e i 3,5 milioni di abitanti stanno sopportando gravi difficoltà economiche legate ai prezzi dell'energia e al costo della vita, salito del 29% nel solo mese di settembre. Questo è l'inizio di un articolo di Nello Sclavo che ci racconta quale è la situazione in Moldavia, proprio lì, nelle immediate vicinanze dell'Ucraina. Sulla Stampa troviamo un articolo di Giovanni Pigni che ci parla della grande fuga degli obiettori dalla Russia. Alexander ha capito subito che tirava una brutta aria quando martedì sera hanno annunciato un imminente discorso del presidente russo Vladimir Putin. Questo è l'incipit del pezzo di Giovanni Pigni. Il 29enne di San Pietroburgo ha subito iniziato a cercare i biglietti aerei per la Turchia e l'Armenia. Ma era già tardi. La maggior parte dei voli erano pieni. Quelli rimanenti costavano migliaia di dollari. La mattina dopo i suoi peggiori timori si sono avverati. Putin ha annunciato la mobilitazione parziale del paese, chiamando alle armi 300.000 riservisti per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina. Sono anni che mi oppongo a questo governo. Non ho nessuna intenzione di andare a combattere per esso, spiega Alexander. A corto di opzioni, il ragazzo ha comprato in fretta e furia un volo interno per Ekaterinburg, sui monti Urali. Da lì è riuscito a ottenere un passaggio in macchina fino al confine con il Kazakistan. Quando è arrivato alla frontiera si erano già formate lunghe file di uomini in fuga. Ho dovuto aspettare almeno 10 ore per passare il confine. Ora il ragazzo si trova a Kostanaj, la prima città kazaka dopo il confine. Trovare un alloggio è stata un'impresa. La città è invasa dai russi che scappano dalla mobilitazione. Il piano ora è raggiungere Astana, la capitale, dove Alexandre verrà raggiunto dalla moglie Veronica e dal figlio di un anno, Mark. Vivranno lì per 3 mesi, poi si vedrà. Sono triste perché lascio la mia famiglia, i miei genitori anziani, perché non so quando potrò tornare. Mia nonna è già molto vecchia, non so se la rivedrò ancora, racconta il giovane. A dargli forza, la consapevolezza che sta agendo per il bene della sua famiglia, per il futuro di Mark, il figlioletto. E poi questo pezzo continua con altre storie di altri cittadini russi che stanno scappando dal loro paese per non essere arruolati. Passiamo al Manifesto, dove Luigi De Biase scrive un articolo che si intitola «Non tutti i riservisti sono uguali, in guerra vanno le minoranze». E anche questo è un esame interessante. Chi partirà dalla Russia per combattere in Ucraina, o secondo la formula usata dal capo del Cremlino Vladimir Putin per raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale, a 5 giorni dall'ordine di mobilitazione il livello delle proteste cresce. Quello più significativo sul piano politico, in attesa di capire se esista davvero un movimento contro la guerra, riguarda il delicato equilibrio etnico su cui il paese è fondato. Un ex sindaco della città di Yakutsk, nell'estremo oriente russo, e parlamentare del partito di Novai Ljudi, significa persone nuove, si è espressa con forza nelle ultime ore contro il sistema che le autorità stanno usando per reclutare i riservisti. In teoria, ha spiegato il presidente della Commissione Difesa della Duma, ogni repubblica e ogni territorio della federazione dovrebbe contribuire alla chiamata in base alle proprie capacità. Nella pratica, però, le cose vanno in modo molto diverso. Nel territorio di Kursk, a maggioranza russa, il governatore ha fatto sapere che circa 3.000 dei suoi cittadini sono coinvolti nella mobilitazione. Significa lo 0,9% degli uomini di età compresi fra i 29 e i 59 anni. A Novosibirka, altra regione in cui i russi sono la grande maggioranza, la quota scende allo 0,29%. Ma già nella Repubblica di Kalmukia, sulle coste del Mar Caspio, torneranno sotto le armi un migliaio di riservisti, l'1,41% del totale, la quasi totalità di etnia kalmucca. E nella Repubblica Sacca o Yakuzia il numero arriva a 4.750, ovvero all'1,66% degli uomini. Guardo a queste cifre e non riesco a spiegarmi la sproporzione, si denuncia, l'enorme sproporzione fra il centro della Russia e le periferie, e cita il caso di interi villaggi nei distretti artici in cui tutti gli uomini hanno ricevuto la convocazione delle autorità militari. So perfettamente che cosa significa vivere a meno 55 gradi, la parola degli parlamentari. Se gli uomini dovessero partire, le famiglie andrebbero incontro a enormi difficoltà. Per cui c'è anche questa sperequazione, sembrerebbe, delle chiamate sotto le armi. Mancano 5 minuti, vi segnalo qualche articolo che non c'entra né con le elezioni né con la guerra in Ucraina, a partire da un articolo molto interessante del Manifesto a pagina 7 che ricorda, abbiamo parlato di fuga dalla Russia, ma ce n'è un'altra disperata dal Libano. Questo articolo ci racconta dell'ennesimo naufragio, 80 morti, decine di dispersi, tra le vittime siriani, libanesi e palestinesi, e le partenze si moltiplicano. È salito a 80 il numero dei morti nel naufragio giovedì di una nave piena di migranti partita dal nord del Libano. Il ministro dei trasporti siriano stima che l'imbarcazione avesse a bordo tra i 120 e i 150 persone. La nave, diretta in Italia attraverso una rotta sempre più battuta da quando la crisi in Libano è scoppiata nel 2019, si è capovolta al largo della costa siriana. Ottenere un visto per uscire dal Libano è al momento molto difficile. Le domande negli ultimi 3 anni sono aumentate a dismisura e le liste d'attesa sono infinite. La disperazione è tale in alcune fasce della popolazione che ci si affida al mare, e anche la morte nell'indifferenza e a causa di chi gestisce il potere è un'opzione più degna di ciò che si lascia alle spalle. Questa era la fine di questo articolo del Manifesto, che ci ricorda anche di quest'altra fuga che decine e decine di persone stanno facendo. Cambiando totalmente il registro, vi segnalavo gli ultimi 2 pezzi. Uno dalla Stampa, ed è un articolo di costume, magari oggi c'è qualcuno che sta andando all'outlet di Serravalle, ed è proprio un reportage su e da Serravalle, l'outlet del disincanto. Nelle boutique del lusso a metà prezzo ormai spendono solo gli stranieri. Un commesso: gli italiani temono il futuro e la politica li disgusta. Il divario economico tra la classe media impoverita e i ricchi è sempre più chiaro. 2 manager arrivati dalla Malesia escono con 10 pacchi gridando viva l'Italia. Marta Bellicano, responsabile di un chiosco, dichiara: dopo i 2 anni duri di pandemia ci ha salvato il ritorno dei turisti dall'estero. E invece Andrea Ruggero, direttore di un negozio: noi giovani siamo abituati alle difficoltà, ma ora anche i benestanti sono terrorizzati. Insomma, un articolo sulla situazione, una fotografia di quel che succede all'interno delle mura dell'outlet di Serravalle. È sostanzialmente tutto. Volevo chiudere con un articolo che ho trovato sul Post, il quotidiano online. C'è una grossa crisi per le pere italiane, e questo non lo sapevo e mi ha incuriosito. A Ferrara, la provincia dove se ne producono di più, stanno sradicando migliaia di alberi perché i frutteti non sono più redditizi. Quando cominciò a coltivare pere a Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, Gianluca Vertuani non pensava che entro 13 anni sarebbe stato costretto a sradicare migliaia di alberi. Nelle ultime settimane lui e i suoi soci ne stanno espiantando a migliaia, cresciuti negli 8 ettari della sua azienda agricola. Fino a 10 anni fa si riusciva a sopravvivere, oggi non più, dice con una certa rassegnazione. Il prossimo anno Vertuani, che è stato anche presidente di Confagricoltura Ferrara, non sa ancora cosa coltiverà, forse grano, forse mais. Il suo non è un caso isolato nel Ferrarese, la provincia dove storicamente è concentrata la produzione italiana di pere, in particolare di una varietà pregiata chiamata Abate Fetel, nota come la regina delle pere. Moltissimi altri agricoltori qui, come in altre province, hanno deciso di sradicare gli alberi perché questo tipo di coltivazione non è più redditizia come in passato, per via di tanti problemi avuti negli ultimi anni. C'entra il cambiamento climatico, che ha aumentato la frequenza di eventi meteorologici estremi, ma anche la crescita del prezzo dell'energia e la scarsa competitività delle pere sul mercato. E quindi anche con le pere ritorniamo all'argomento con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa, al cambiamento climatico, alla manifestazione di ieri dei Fridays for Future, alla poca attenzione che è stata data dai giornali a questa manifestazione e a tutti i problemi che stiamo vivendo, così concentrati in una pera. Se oggi vi state dando un morso, dopo queste righe che vi ho letto, attenzione che non vi vada di traverso. Ci fermiamo qua per la rassegna stampa, la pubblicità e poi torniamo.